Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Cocchia e benvenuti in questa ottava puntata di Jersey Cast, il podcast che intreccia tessuto e calcio giocato. Sigla e andiamo a scoprire insieme qual è la maglietta scelta per la storia della settimana. La maglia di cui parleremo quest'oggi è di ben 21 anni fa, risalente infatti all'ormai lontano 2003. La zona centrale e la parte finale delle maniche sono di un rosso pastello, chiaro, non scuro ed aggressivo. Sull'intera divisa vige una dicotomia, quella tra, come detto, il rosso e il bianco, che caratterizza il colletto, domina nel luogo delle spalle e traccia una linea sottile all'altezza del bacino, che avvolge tutta la divisa, fino a poi interrompere il suo moto circolare nella zona addominale. Il logo, chiaramente bianco, dello sponsor tecnico Nike è situato in alto a sinistra, guardando la maglia frontalmente. Al centro, sotto al petto, risiede il simbolo dell'altro sponsor, O2, una società di telecomunicazione globale specializzata nella telefonia mobile. È vero, non ho ancora detto di quale squadra sia questa maglia indimenticabile. Beh, lo faccio descrivendovi lo stemma, che si trova in alto a destra, posto sul cuore. I tre colori che si alternano al suo interno sono il blu, il rosso ed il bianco. Quello predominante è il rosso, in due gradazioni diverse. Al centro vi è un cannone marrone, presente in tutte le evoluzioni storiche dello stemma di questo club. Forse i veri appassionati di calcio hanno già compreso la squadra di cui andremo a trattare. Sto parlando dei Gunners, per l'appunto i cannonieri, soprannominati così proprio a causa del loro simbolo inequivocabile. Bene, l'Arsenal Football Club, storica squadra londinese, ha indossato questa divisa nella stagione 2003-2004, per loro indimenticabile. Ma ancor più rilevanza, forse, l'ha il retro della maglia da me collezionata. Un nome ed un numero. Henry 14, la leggenda protagonista della nostra storia. Tutti sono convinti che l'Arsenal sia una delle squadre del nord di Londra. In realtà non è così. La Woolwich Warren era una fabbrica di armi situata nel sud-est di Londra, sulle rive del Tamigi. Nel 1717 Re Giorgio, dato che divenne la fabbrica degli armamenti dell'impero britannico, decise di cambiare il nome in The Royal Arsenal, ovvero l'arsenale reale. Ogni tanto gli operai, nelle pause, organizzavano delle partite tra loro e uno di questi, David Danskin, nel 1886 decise di fondare una squadra, di nome, indovinate un po', Royal Arsenal. Le maglie erano di colore rosso e il simbolo erano tre cannoni verticali, da cui infatti nacquero i Gunners. Però solo negli anni 20 l'Arsenal si sposta nel quartiere di Highbury, nel nord di Londra, fomentando la storica rivalità con il Tottenham, palpabile ancora oggi nel North London Derby. L'Arsenal divenne, negli anni, una delle squadre più prestigiose d'Inghilterra e collezionando nel palmarès, fino al 2003, anno dal quale inizia la nostra storia, 12 campionati inglesi, 8 coppe d'Inghilterra, 2 coppa di lega inglesi, 11 Community Shield, equivalente della nostra Supercoppa italiana, una Coppa delle Coppe e una Coppa delle Fiere. Nella stagione 2002-2003, l'Arsenal di Arsène Wenger, che sarà l'allenatore dei Gunners per ben, pensate un po', 22 anni, arriva secondo in campionato e vince FA Cup e Community Shield. I presagi per la stagione seguente sono ottimi. La rosa è così composta. In porta il neoacquisto della sessione estiva di mercato Jens Lehmann. Difesa a 4 con Ashley Cole terzino di sinistra, centrali Campbell e Touré, terzino a destra Loren. Centrocampo sempre a 4, composto dal capitano Patrick Vieira, il brasiliano Gilberto Silva, esterno a sinistra Robert Pires e a destra lo svedese Ljungberg. Infine, davanti, Bergkamp inventa dietro a Thierry Henry. E da qui, gentili ascoltatori, propongo una necessaria digressione per illustrarvi chi quell'anno trascinò gli Invincibles sul tetto d'Inghilterra. Non per sminuire gli altri 10 giocatori della formazione, assolutamente, però Thierry Henry in campo era pura poesia. Attaccante completo, dotato di elevazione, fisico, ma soprattutto eleganza. Come se incarnasse il suo spirito francese, popolo tradizionalmente fine e raffinato, su un rettangolo verde. E Thierry farà la storia proprio della sua Francia, diventando non solo un idolo nazionale, ma anche trionfando nell'Europeo del 2000 con una vittoria proprio contro la nostra nazionale e soprattutto nella Coppa del Mondo giocata in casa del 98. Thierry nasce a Leuilly, mi scuso per la pronuncia non impeccabile, nella periferia di Parigi, nell'agosto del 1977. I genitori sono entrambi delle Antille, un dipartimento d'oltremare francese a largo del Venezuela. Già all'età di 7 anni Thierry dimostra di avere un gran potenziale e viene chiamato a giocare nel club locale del Leuilly. Dopo 5 anni il giovane Henry passa prima al Palaiseau, poi, a causa di problemi tra il padre ed il club, al Viry Châtillon per 2 stagioni. La svolta avviene nel 1990, anno in cui Thierry lascia il calcio di provincia per approdare in un grande club. Infatti Arnold Catalano, osservatore del Monaco, adocchia il ragazzo in una partita finita 6-0 per il Châtillon, con tutte le 6 reti siglate proprio da lui. Gli viene proposto di entrare a far parte della squadra senza provini preliminari, purché frequentasse l'Accademia di Clairefontaine, che allena i migliori talenti francesi e dalla quale usciranno talenti anche dei nostri giorni come Mbappé, Areola e Guerreiro. Dunque Thierry entra a far parte del settore giovanile del Monaco, allenato proprio, pensate, da Arsène Wenger. Nel Principato Henry esplode e si consacra. Dopo aver debuttato in prima squadra nel 94, viene eletto calciatore francese dell'anno nel 96 e nel 98, oltre alla già menzionata vittoria del mondiale disputato in Francia, porta il Monaco in Champions League. Nel 99 si trasferisce per 21 miliardi di lire alla Juve per sostituire Del Piero infortunato. Incide poco a Torino, a dir la verità, concludendo la stagione con sole 3 reti e giocando in un ruolo non propriamente suo, ovvero come esterno. In estate viene ceduto all'Arsenal di Wenger, che già lo bramava da tempo, per 10 milioni di sterline. Oltremanica si conferma uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Il primo periodo a Londra però non è semplice. Wenger aveva già l'anno precedente, ovvero nel 99, avviato un ciclo di vittorie e le pretese nei confronti della prima punta titolare della squadra, per forza di cose, erano elevate, anche per la cifra spesa per il suo acquisto. Henry le prime partite ha un'incidenza pari allo 0, tanto che lui stesso afferma «devo reimparare tutto riguardo all'arte del segnare». Tuttavia, mai giudicare un libro dalla copertina. Henry, infatti, conclude la stagione con 26 gol e 11 assist in 47 partite, letteralmente una macchina da reti. La stagione successiva non si smentisce, altri 22 gol tra tutte le competizioni. Prima del suo addio all'Arsenal, per farvi capire la portata ed il peso specifico che ebbe Henry all'interno del club, vince 2 volte la Scarpa d'Oro e si classifica per una volta secondo e un'altra terzo nella classifica del Pallone d'Oro. Approda al Barcellona nel 2007, forse per alcune divergenze con il club dei Gunners. In Catalunya segna in totale 41 reti e il tridente formato da lui, Messi ed Eto'o sarà il più prolifico di sempre della storia del campionato spagnolo. Dal 2010 inizia la fase discendente della sua carriera e firma per gli statunitensi del New York Red Bulls, e addirittura l'anno dopo, per soli 2 mesi, va in prestito all'Arsenal per mantenere la forma in vista della nuova stagione in MLS. Riesce a realizzare anche 2 reti durante il suo prestito, però con indosso stavolta la maglia numero 12. In America, nel 2013, con un apporto di 10 reti in 32 gare, riesce ad ottenere con la sua squadra il primo posto alla fine della regular season. Dopo 4 anni e mezzo negli States, nel dicembre 2014, annuncia il suo ritiro dal calcio giocato. Tornando alla nostra storia, dopo questa doverosa digressione, la a dir poco strabiliante stagione dell'Arsenal inizia il 16 agosto 2003. L'esordio è nell'ormai vecchio stadio Highbury, insediato nel cuore del nord di Londra. L'avversario è l'Everton di David Moyes, giunto da Liverpool con voglia di iniziare col piede giusto la stagione. Il complessivo, al termine dei 90 minuti, è di 2-1 per i Gunners, reti di Henry su rigore e Pires. Le prime quattro sono tutte vittorie convincenti, soprattutto la quarta, in casa del Manchester City per 2-1 in rimonta. Quinta e sesta giornata sono pareggi, ma il secondo dei due è di un'importanza fondamentale. 0-0 in casa dei campioni in carica del Manchester United, ad Old Trafford, tremando nei minuti finali con un rigore sbagliato da Van Nistelrooy. Anche la dea bendata guarda dall'alto l'Arsenal e Wenger e i suoi iniziano a percepire, dopo un inizio così convincente, che qualcosa di magico si sarebbe potuto avverare. La successiva è una vittoria per 3-2 contro il Newcastle, arrivata a 10 minuti dalla fine, con un rigore battuto ovviamente da Henry, con un tocco sotto, un cucchiaio dolce come il miele e pienamente nel suo stile raffinato che lo contraddistingue. Dopo le importantissime vittorie, prima 2-1 in rimonta ad Anfield con un capolavoro di Pires a giro da fuori area, e poi per 2-1 in casa con un grande Chelsea, propiziata anche dalla papera del portiere Cudicini, l'Arsenal per tutto il girone di andata non perde mai, con soli 4 pareggi da ottobre a fine anno. Arriviamo al 18 gennaio e, una volta cominciato il girone di ritorno con 7 punti in 3 partite, l'Arsenal è primo ed inizia ad instaurarsi un testa a testa in vetta con lo United, che ha solo 2 punti in meno. Inizia febbraio e l'Arsenal non fa scherzi. 2-1 in casa col City, con un gol sensazionale di Henry, che defilato, da fuori area, tira, senza pensarci due volte, di collo pieno. La palla si alza con una traiettoria velenosissima e si insacca sotto l'incrocio opposto. Segna poi, per accorciare le distanze, l'ex della gara, Anelka, sostituito nell'Arsenal proprio da Henry. Il 21 febbraio, dopo l'ennesima vittoria, ancora per 2-1, in casa del Chelsea terzo in classifica, l'Arsenal inizia ad allungare pesantemente, andando a più 7 sullo United secondo. Si sente il profumo di titolo nella parte biancorossa del North London. Invece per nulla si sente l'odore della sconfitta, concetto per ora sconosciuto ai ragazzi di Wenger, che hanno collezionato, proprio fino a quel 21 febbraio, 19 vittorie e 7 pareggi. La macchina da risultati utili di Wenger ingrana sempre di più e non si ferma e vince ancora, ancora e ancora, trascinata dalle giocate di Vieira, Pires, Bergkamp e soprattutto Henry, che non smette più di segnare. È per lui una dipendenza, come un fumatore incallito che necessita della sua dose di tabacco giornaliera per sopravvivere. Beh, Thierry, l'arte di segnare ora, di certo, non l'hai dimenticata. Giungiamo allo scontro diretto. Il 28 marzo ad Highbury con lo United. La sblocca ovviamente chi se non il 14? Henry, con un gol da incorniciare, tirando da casa sua, la insacca sotto la traversa. D'altronde la frase del telecronista inglese di quella partita lascia intendere tutto. Another extraordinary goal of Henry. La pareggia poi lo United, ma un pareggio ai Gunners va più che bene. Bisogna anche sapersi accontentare. La partita seguente è pura estasi per gli amanti del calcio. È il 9 aprile e ad Highbury va in scena Arsenal-Liverpool. Vanno avanti gli ospiti, poi pareggia Re. Gol pregevole, stop al volo in corsa e incrocio sul secondo palo rasoterra, da attaccante vero. Tornano avanti i Reds, ma vengono ripresi ancora dall'Arsenal, che è davvero duro a morire. Tocco di Pires con la punta del piede, che anticipa l'uscita del portiere. È 2-2. Poi Thierry Henry si inventa una rete geniale, frutto dell'estro di un fuoriclasse assoluto. Parte dalla metà campo, si allarga, salta palla al piede un avversario, al limite dell'area trova praticamente uno sbarramento di maglie bianche. Nessun problema, finta a rientrare che disorienta tutta la difesa, penetra e piazza sul secondo palo. Absolutely brilliant, dicono stavolta in telecronaca. I giornalisti inglesi trovano sempre le frasi giuste. Il fenomeno con indosso la 14 non si ferma, perché mette a segno anche la rete del 4-2, con la quale sigla una hat-trick, direbbero in Inghilterra, ovvero una tripletta. Henry si toglie la maglia ed esulta con i suoi tifosi, ormai convinti di star per salire sul tetto d'Inghilterra. 31 partite e il vantaggio sul Chelsea secondo è di 7 punti. Poi pareggio con il Newcastle e vittoria 5-0 con il Leeds. Sconfitte neanche a parlarne. Si arriva dunque al 25 aprile, alla partita in casa del Tottenham. Basta un pareggio per laurearsi campioni d'Inghilterra. I Gunners vanno avanti, prima 2-0 con le reti di Capitan Vieira e Pires. Il Tottenham pareggia poi 2-2, ma è sufficiente per laureare l'Arsenal degli Invincibles campioni d'Inghilterra. I Gunners vanno avanti prima 2-0 con le reti di Capitan Vieira e Pires. Il Tottenham pareggia poi 2-2, ma ciò è sufficiente per laureare l'Arsenal degli Invincibles campione d'Inghilterra, davanti proprio ai loro rivali nel derby del nord di Londra. Non c'è niente di più bello. Anche il caso ha assistito gli uomini di Wenger e ha fatto sì che potessero vincere il titolo proprio nello stadio dei loro peggiori nemici. Striscione inequivocabile si legge nello stadio White Hart Lane. We are the Arsenal. Manca ancora un record da eguagliare, però, ovvero quello di arrivare fino in fondo senza mai perdere. Ci sono la festa e l'euforia, ma la concentrazione rimane. I Gunners, nelle ultime 4, conseguono 2 pareggi con Birmingham e Portsmouth e 2 vittorie con Fulham e Leicester. Il 15 maggio, ad Highbury, gli Invincibles alzano al cielo il loro 13° titolo nazionale, impreziosito però da un rendimento senza senso, con 26 vittorie, 12 pareggi e 0 sconfitte, 73 reti realizzate, delle quali pensate 30 sono solamente di Henry e 26 subite. La favola dei Gunners è una delle parentesi più belle della storia del calcio e forse nessun titolo fu e sarà mai più meritato di quello conseguito dagli Invincibles, imbattuti per ogni squadra d'Inghilterra.